your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it, put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it.
Forno One con Fabrizio Mr. Forno One su radiocittaaperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.
We'll be right back. fino all'ultima nota. Questa era la splendida Theme from Shaft, Isaac Hayes, per introdurre al meglio il nostro ospite che abbiamo al telefono, Mattia Chiarella. Ben arrivato a Radio Città Aperta.
Grazie mille, Mr. 401, per me è un onore,
non esageriamo,
è un grandissimo onore. Beh, oddio, diciamo la verità, Radio Città Aperta è comunque una delle radio storiche del Romano, quindi per me è un onore.
Grazie, grazie, troppo buono. Mi fa molto piacere e soprattutto mi fa piacere dare spazio ed evidenza al testo, diciamo all'argomento da te trattato. Ricordiamo appunto questo libro uscito per la Weird Book da non molto, un libro che parla di un fenomeno prevalentemente cinematografico, ma come spieghi bene nel tuo libro, insomma i margini e lo spazio di manovra si estende e si espande a macchia d'olio. Blaxploitation, spieghiamo per chi non ne sapesse nulla di che cosa stiamo parlando.
Allora, prendiamo innanzitutto la parola e la dividiamo in due. Blacks, che okay, può essere scritto in tutti e due i modi, o black exploitation o black exploitation tutto attaccato. Ora, blacks, neri, classico, e exploitation. Exploitation in inglese vuol dire sfruttamento.
Certo.
Sembra una parola molto brutta da, insomma, da legare alla parola neri. Uno immagina sfruttamento dei neri, sfruttamento degli afroamericani, che brutto. Effettivamente alcuni attori all'epoca, negli anni 70, dissero: noi non ci teniamo assolutamente sfruttati. Uno di questi è stato il grande Fred Williamson. In realtà non si consideravano sfruttati in quel senso, si sfruttava un'immagine, quella dell'afroamericano,
uno stereotipo per, se vogliamo,
esatto, per elevarlo a potenza. E per la prima volta nella storia della cinematografia americana e mondiale, farlo vincere.
E a proposito di tutto ciò, tanto per spiegare meglio il motivo, se mai ce ne fosse bisogno, per la scelta del tema di Shaft come introduzione al nostro argomento, nel tuo libro tu ricordi che Isaac Hayes sarà il primo nero a ricevere l'Oscar nella categoria miglior canzone proprio con questo brano. E quindi, insomma, è sicuramente un motivo di ulteriore sottolineatura questo aspetto di, come dire, ufficialmente riconoscere l'arte vista attraverso la sensibilità afroamericana.
Guarda, questo libro racconta tante prime volte per gli afroamericani nel mondo della settima arte, nel mondo del cinema. Isaac Hayes è stato il primo per quanto riguarda la musica.
Certo.
Un film come Blacula, per esempio, che molti reputano una parodia del film Dracula, invece non è assolutamente vero, è una storia anche ben congeniata, se vogliamo, anche ben studiata, ed è stato il primo film per il quale è stato costruito un premio hollywoodiano che ancora oggi è un premio che viene dato anche a film molto importanti, il cosiddetto Saturn Award, che è il premio che viene dato ai film d'horror e di fantascienza.
Certo.
Un premio che ha vinto Alien, che hanno vinto tanti altri grandissimi film, ed è iniziato tutto, è stato creato questo premio proprio per Blacula, per un film exploitation.
Sì, beh, in realtà appunto di motivi per i quali espandere la nostra ricerca, o soprattutto la tua ovviamente, al di là dei confini del puro e semplice racconto di un filone cinematografico, sono molteplici, insomma, ne stiamo interpretando alcuni, ma ricordiamo appunto che nonostante questo genere cinematografico abbia avuto il suo inizio anni 70, la sua punta massima intorno al 72-73, appunto con Shaft, che se vogliamo al di là della colonna sonora è proprio un po' il simbolo, diciamo la punta dell'iceberg, e poi piano piano è andato scemando come genere vero e proprio, perché insomma soprattutto dopo i primi film ci cercò di sfruttare questo filone senza magari più le idee iniziali, per poi dopo avere un, come dire, una specie di filiazione indiretta che tu vai ad affrontare in tutte le 170, adesso non mi ricordo, pagine del libro, per arrivare praticamente ai giorni nostri. Cerchiamo di trovare un filo conduttore tra 50 anni fa e il 2024 di oggi.
Allora, innanzitutto bisogna fare una distinzione assoluta. All'interno della Blaxploitation, che io considero un filone contenitore di generi, perché è un filone cinematografico che contiene praticamente quasi tutti i generi cinematografici che conosciamo oggi, la Blaxploitation si è divisa principalmente in due in questo quinquennio 71-76, film prodotti con pochi soldi, diciamo, con un budget molto risicato, quindi prodotti da una casa discografica, casa cinematografica magari piccola, come all'epoca era l'American International Pictures, che era veramente molto piccola, tiravano fuori film con veramente pochissimo denaro, e i blockbuster. Shaft è stato il primo blockbuster, per esempio.
Certo.
Poi ce ne sono stati diversi altri. Quello che si diceva all'interno di questi film, per farla molto breve, era: non me ne frega un cavolo come filmato, come è diretto, come è recitato, quello che conta è il messaggio.
Che poi è un discorso che vale anche per tanti artisti musicali. Guarda caso, oggi in finale di Scaletta, neanche a farlo apposta, per introdurre la notizia dell'arrivo dei Kool & the Gang nella Rock and Roll Hall of Fame, che quest'anno vengono assolutamente celebrati.
Finalmente, direi.
Ho scelto un brano che si chiama Music is the Message, quindi insomma Music siamo sempre lì.
Giustamente. Quindi siamo perfettamente in linea. Tra l'altro, all'interno dei film Blaxploitation, per la prima volta le colonne sonore erano dei veri e propri protagonisti, perché per la prima volta, prima che diventassero dei grandi successi grazie alla disco music, funk e soul music diventavano colonne sonore. Infatti noi non l'abbiamo detto, ma Isaac Hayes ha sì vinto l'Oscar, l'ambita statuetta, come primo afroamericano, no? Ma era la prima volta che componeva una colonna sonora.
Era proprio la cosa giusta al momento giusto.
Esatto. Quindi, per rispondere alla tua domanda, che cosa è successo, cos'è cambiato in tutti questi anni, la Blaxploitation è stata un'apripista per poter permettere agli afroamericani di dire: guardate che anche noi, come i bianchi, ce la possiamo fare, possiamo creare dei film che ci rendono dei protagonisti.
Sì, ricordiamo, per chi fosse poco informato sull'argomento, che tornando all'ambito strettamente cinematografico, non era passato tanto tempo dalla prima statuetta data a Sidney Poitier come attore protagonista.
Ecco, perdonami, ecco, questa cosa qui purtroppo è giusto sottolinearla, perché quello che tu hai appena detto è un difetto che hanno in molti. Il primo afroamericano a ricevere una statuetta non è stato Sidney Poitier. E qui è un il primo afroamericano a ricevere una statuetta.
No, io parlavo come attore protagonista.
Ah, ok, no, sai perché? Perché molti considerano questa, la cosiddetta cancel culture, la causa per cui tutti si stanno dimenticando di Hattie McDaniel.
Beh, parliamo di Mami di Via col Vento, giusto?
Esatto, il primo afroamericano a ricevere un Oscar.
No, ma io ci tenevo a sottolineare che, insomma, ovviamente poi la statuetta più ambita a livello di interpretazione appunto di protagonista di un film è del 67-68, insomma.
Fai conto, del 1963. pensa tu, con il film I Gigli del Campo del grandissimo, con il grandissimo Sidney Poitier, Sidney Poitier vincerà la statuetta. La cosa curiosa è che gli afroamericani, per avere una statuetta come attore uomo protagonista, dal 1963 hanno dovuto aspettare il 2002.
No, ma infatti...
Poi hanno vinto un sacco di Golden Globe, gli afroamericani, per carità.
Vabbè, perché ma i Golden Globe statuetta... comunque vengono scelti da un altro tipo di giuria, insomma.
Bravissimo. E addirittura dal 1939 le donne hanno dovuto aspettare invece come prima statuetta protagonista sempre il 2002.
Che era Whoopi Goldberg, forse?
Che era, questo è un errore comune, giustamente, che fanno in tanti, che è... Halle Berry per la pellicola Monsters Ball,
certo.
E l'ha vinta lo stesso anno di Denzel Washington per il film Training Day.
Sì, poi tra l'altro non sono neanche i film migliori da loro interpretati, però insomma l'importante è che ci sia, come dire, rotto il ghiaccio, certo.
Sono d'accordo.
Allora, io direi, visto che la parte musicale, come abbiamo già evidenziato, di questo racconto è molto importante e, se vogliamo, è parte integrante del linguaggio cinematografico, ricordando che poco tempo dopo Shaft venne fuori un film, Superfly, che, come tanti che poi arriveranno dopo, forse è più importante o meglio riuscito a livello di colonna sonora, visto che qui ci aveva messo le mani Curtis Mayfield, di quanto invece il film in sé per sé o i film successivi, perché poi ci sono delle pellicole in cui la parte cinematografica di soggetto, sceneggiatura, realizzazione non regge il confronto con i grandi musicisti che venivano reclutati. Però insomma resta l'importanza in generale della musica in questo genere blaxploitation. Ricordiamo appunto che la scelta dei brani è stata concordata da noi due insieme, che adesso andiamo a selezionare un brano, niente di meno, di Herbie Hancock. Per quale motivo?
Allora, questa è una bellissima curiosità. Cosa vuoi, che te la dico in testa prima di introdurre il brano,
sì.
Te la dico in coda?
No, dilla in testa, perché poi
Allora, la diciamo in testa, perfetto. Actual Proof, che è uno forse dei brani più famosi e più, possiamo utilizzare in gergo un po' musical commerciale di oggi, coverizzati tra tantissimi musicisti di musica jazz anche del nostro paese, è uscito nel 1974 all'interno dell'album Thrust.
Sì.
Herbie Hancock. In realtà pochissimi sanno che è uscito l'anno prima, è stato scritto l'anno prima ed è uscito l'anno prima come colonna sonora di un film blaxploitation famosissimo e forse uno dei pochi non esagerati ma verosimili, per quanto il film sia veramente cattivo nel suo contesto, e si intitolava Theme From, tema da The Spook Who Sat By The Door, lo spettro che sedette accanto alla porta. Film che viene tradotto in italiano, lo si trova anche in DVD, come Freeman, l'agente di Harlem, diretto da Ivan Dixon.
E quindi insomma c'è questa particolarità, insomma, al di là della scelta di reclutare un artista con la A maiuscola come Herbie Hancock per una pellicola, c'è anche questo piccolo aneddoto che è uno dei tanti che farcisce la lettura di questo importante e prezioso volume. Lo ricordo che è uscito, quando era uscito? In dicembre?
È
novembre.
Uscito esattamente il primo di novembre del 2023.
Ricordiamo Blaxploitation, una storia afroamericana. Mattia Chiarella è il nostro piacevole interlocutore di oggi. Wadebook è la casa editrice e quindi, come pattuito, facciamo partire, anche se inevitabilmente, essendo un brano che dura più di 9 minuti, saremo costretti a sfumarlo, facciamo partire dall'album Thrust, ma dalla colonna sonora del film. Com'è il titolo, scusa?
The Spook Who Sat By The Door.
By The Door. Herbie Hancock con Actual Proof.
Thank you.
Sono le 14:28, siamo in diretta su radiocittaperta.it, giovedì 15 febbraio per chi ci ascolta appunto in diretta, più o meno sarà la stessa ora per chi ci ascolta nella replica del lunedì. Salutiamo anche loro e salutiamo ovviamente chi ci ascolta in podcast, perché una ventina di minuti dopo la fine della diretta sul sito di radiocittaperta.it sarà già disponibile il podcast relativo a queste due ore che stiamo trascorrendo insieme, di cui questa prima parte insieme a Mattia Chiarella, che torniamo a salutare. Ci sei, Mattia?
Certo che ci sono, assolutamente.
Perfetto, che ci sta raccontando un importante libro uscito alla fine del 2023, Blaxploitation, una storia afroamericana, per raccontarci appunto, se vogliamo, gli ultimi 50 anni di cultura afroamericana, principalmente cinematografica, ma come abbiamo già detto e come continueremo a dire nella restante parte di intervista, che coinvolge anche altri aspetti della cultura e della società afroamericana. Lo stiamo facendo con in sottofondo Actual Proof di Herbie Hancock, un importante passaggio nella carriera di Herbie Hancock, ma più in generale nel passaggio dalla musica jazz più convenzionale, anche se qui già stiamo in un ambito di jazz rock, fusion, insomma le etichette ci stanno sempre un po' antipatiche, però mi dicevi fuori onda che c'è un passaggio segnato da questo brano, comunque da questo album.
Sì, assolutamente, perché comunque Trust segna il passaggio tra l'Herbie Hancock jazzista e l'Herbie Hancock più sperimentatore, quello che ha cominciato a sperimentare l'elettronica, che poi lo farà esplodere, diciamo, positivamente, diciamo, nel 1983 con l'album Future Shock e il simbolo, il brano simbolo, quello più famoso, che è Rocket.
Ricordiamo che in quella circostanza lui veniva supportato dalla produzione di un genio della sala di registrazione, che era Bill Oswell, che poi insomma è quello che ha contaminato parecchia della musica, soprattutto dei primi anni 80. Insomma, quindi le contaminazioni non mancano, e non manca appunto un filo conduttore che attraverso il racconto di questi film, come abbiamo detto molto spesso, il genere rappresenta una specie di ombrello sotto il quale arrivano tanti sottogeneri, che appunto riconduciamo sotto il termine Blaxploitation, che poi trova alla fine della, diciamo, della sua prima ondata di creatività, trova nuova linfa vitale, se vogliamo, con l'arrivo di nuovi cineasti afroamericani, giusto?
Sì, assolutamente. Molti, per esempio, quando ho iniziato a presentare il saggio, mi hanno, diciamo, provato a dare contro, dicendo: ma come mai tu hai voluto inserire anche Spike Lee, il grande Shelton Jackson Lee, questo regista afroamericano nato praticamente cinematograficamente negli anni Ottanta, come uno dei
degli eredi o dei prosecutori, no?
Di Blaxploitation, esatto. Io dico, sì, di solito dico questo: durante la Blaxploitation, quindi il 71-76, durante questo quinquennio più qualche lascito degli anni successivi, ma sporadico, veniva utilizzata la figura dell'afroamericano e veniva pubblicizzata, tra virgolette, creando questi superuomini che venivano fatti vincere di fianco a dei bianchi ignoranti, stupidi anche alle volte. Spike Lee invece, che cos'è che ha voluto fare? Come mai ho voluto coniare il termine, che tra l'altro non ho coniato io, ma ha coniato una saggista francese di un'università francese, che lo chiamò Second Blaxploitation. Con il termine Second Blaxploitation, semplicemente Spike Lee ha voluto pubblicizzare e elevare a potenza gli afroamericani, ma lasciandoli se stessi, con i loro problemi, con le loro problematiche di quartiere,
le contraddizioni,
con le loro contraddizioni, esatto.
Tra l'altro poi
presentare l'afroamericano così com'è.
Tra l'altro poi anche con un grosso senso di autocritica, che spesso e volentieri era quasi bandito nell'ideologia che seguiva appunto la la blackness, diciamo il riscatto dei neri, insomma, perché lui fu il primo a dire: guardate che stiamo facendo gli stessi errori che hanno fatto i bianchi. Basti pensare per esempio a un Lola Darling in cui appunto le dinamiche tra i vari protagonisti sono quelli classici di un triangolo borghese, diciamo di storie d'amore che sono tipicamente della borghesia bianca americana, insomma. Quindi lui aveva anche questo effetto un po' cortocircuito, che cercava di mettere in evidenza sia i valori alti, quelli con la V maiuscola, della cultura afroamericana, sia ovviamente le contraddizioni ed i difetti. Lui è sempre stato molto attento a bilanciare questi due aspetti, non voleva essere né esageratamente partigiano, anche se ovviamente si è speso e si continua a spendere per i diritti e per le rivendicazioni del suo popolo. Però contemporaneamente...
Se vogliamo ti faccio anche un altro esempio. Nel 1998 un fumettista afroamericano di nome Aaron McGruder ha creato questi due personaggi, questi due fratellini, due ragazzini afroamericani, e li ha inseriti in un contesto, loro arrivano dalla periferia, e li inserisce in un contesto di un quartiere ricco, alto locato, e ha trasformato praticamente uno dei due fratelli in una sorta di Mafalda, sai la Mafalda di Chino?
Sì, sì, di Chino, certo.
Una sorta di Mafalda contemporanea. La serie si chiama The Boondocks e oltretutto, se non ricordo male, proprio MTV, gli ultimi anni di MTV, l'avevano addirittura trasmessa in televisione in diretta. Ed è stato forse il primo fumetto a strisce che è stato, di cui è stata autorizzata la pubblicazione dai grandi quotidiani americani, ed erano molto cattivi, loro insultavano praticamente Aaron McGruder con, tra le parole di questi ragazzini, insultava gli afroamericani e il loro modo di vivere, il loro way of life.
Ma sì, era una critica che ovviamente poteva essere accettata solo se veniva dall'interno, perché sennò sarebbe stata accusata di disfattismo e di razzismo.
Assolutamente, assolutamente. Poi tieni anche conto che invece il vero e proprio erede, come ben sappiamo, è Quentin Tarantino.
Lì ci dovevamo andare a finire inevitabilmente, perché io sto vedendo qui, sfogliando il tuo libro, che tra l'altro ha anche un corredo di illustrazioni molto interessante, ma basti guardare la copertina, scusate, la locandina di un film... in cui c'è un'eroina, questa attrice Pam Grier, magari accenniamo qualcosa che la riguarda, ma il film a cui ci riferiamo si chiama Foxy Brown, con addirittura il lettering papale, quello del Jackie Brown di kentiniana memoria, insomma, per capire quanto Quentin Tarantino, da grande attento lettore e cultore del cinema, diciamo di tutti i generi, ovviamente non ha mai escluso nessuna categoria di cinema, e è andato a rivalutare e a riconsiderare anche, se non principalmente, proprio il fenomeno della blaxploitation.
Beh, giudichiamola, facciamolo anche proprio facile. Il film d'esordio è con Pam Grier ed è del 1973 e si intitola Foxy Brown.
Certo.
Guarda caso Quentin Tarantino crea un film, lo intitola Jackie Brown, il font è lo stesso, e vent'anni più tardi, perché è del 1997 il film, guarda caso la protagonista chi è? La stessa.
Certo, certo, beh, era inevitabile che ci fosse una specie di autocitazionismo referenziale, no? È giusto che sia così, insomma.
Poi, se vogliamo, i titoli di testa di Jackie Brown, ci sono principalmente due film di Tarantino che hanno dei rimandi blaxploitation. Uno è questo. Il secondo, secondo me, è Kill Bill.
Certo, certo.
Perché in Kill Bill ce ne sono veramente tantissime. E, giusto per fare un esempio molto veloce, nei titoli di testa di Jackie Brown troviamo un brano di Bobby Womack che si intitola Across 110th Street,
sì, sì,
che è il tema portante di un altro film blaxploitation molto famoso, che tra i vari protagonisti, i film blaxploitation non hanno avuto soltanto protagonisti neri, hanno anche avuto protagonisti bianchi, è un film blaxploitation con protagonista Anthony Quinn.
Insomma, quindi tutto si tiene, tutto si sostiene e si ritrova, certo. E quindi, insomma, questo a dimostrazione del fatto che il tuo libro non ha assolutamente la funzione di andare a soddisfare solo i cinefili più patiti o più quelli che vanno alla ricerca della chicca, che comunque insomma troveranno soddisfazione nella lettura di questo libro, ma ha lo scopo, perché poi ci siamo dimenticati, ma chi leggerà il libro lo potrà apprezzare, che c'è tutta una premessa che riguarda tutto il prima dell'avvento di questo genere cinematografico. Quindi insomma, tanto per far capire che l'ambito attraverso il quale si dipana questo libro va a abbracciare un periodo temporale ed un ambito culturale che non è semplicemente quello riconducibile al filone cinematografico da cui prende il titolo.
Poi tra l'altro vorrei chiedere a Mr. 401, vorrei chiedere l'autorizzazione a fare una cosa.
Prego,
se mi è possibile.
Hai ampio mandato.
Quando si parla di Quentin Tarantino non è solo un grande appassionato di blaxploitation, ma è anche appassionato, tra i vari generi cinematografici esistenti, anche del poliziottesco all'italiana degli anni 70.
Beh, lui diciamo fa dei B-movies italiani un suo proprio cavallo di battaglia, insomma.
Quello è proprio per questo motivo io vorrei suggerire a tutti gli ascoltatori di 401, se per caso volessero approfondire, di non acquistare solamente il mio libro, ma di acquistare, sempre edito da Weird Book, il saggio di Ettore Sorrentino che si intitola Poliziottesco e Blaxploitation, perché insieme questi due libri, il mio e il suo, forniscono una panoramica generale del cinema degli anni 70, sia dal punto di vista afroamericano sia dal punto di vista nostrano.
Ma sì,
perché il poliziottesco alla fine ha tinto a piene mani dalla blaxploitation. Basti vedere per esempio che c'erano negli anni 70 tanti musicisti di rock progressive, genere che a noi andava molto di moda negli anni 70, che si sono messi a suonare funk per creare delle atmosfere molto simili,
certo,
a quelle,
certo,
afroamericane.
Tra l'altro tu hai citato Bobby Womack e il titolo del brano Across 110th Street, che come spesso accadeva, e per fortuna non accade più tanto, nella distribuzione per il mercato italiano venivano trasformati i titoli storpiandone completamente il titolo e il senso, per cui questo che appunto aveva l'intenzione di evidenziare come questa 110ª strada rappresentasse una specie di punto di non ritorno, una specie di borderline per quello che riguarda Manhattan
alla fine è molto semplice, la 110ª è Harlem.
Perfetto, però ecco, in italiano rubare alla mafia è un suicidio, veramente un titolo veramente assolutamente sembra proprio le unghie sulla lavagna, insomma, adesso non
sì,
so.
Sì, non sono state fatte, basti vedere, e io ho fatto proprio un bellissimo studio sul film di cui parlavamo prima, abbiamo ascoltato il tema di Herbie Hancock, di The Spook Who Sat by the Door, che è lo spettro che sedette accanto alla porta,
come traduzione letterale, sì,
viene
certo
tradotto come traduzione letterale Freeman l'agente di Harlem, ma non è neanche ambientato ad Harlem.
Sì, ma guarda, ci
e
sono,
e uno dice ma com'è possibile?
Guarda, io ho fatto uno studio anche sui titoli dei film di un certo periodo della filmografia di François Truffaut, tradotti in italiano era una cosa oscena. Non drammatizziamo, è solo questione di corna, non so come fosse in originale, delle cose oscene. Purtroppo sembrava come se ci fosse appositamente qualcuno che li andasse a storpiare nella illusione o nella convinzione che i titoli tradotti letteralmente non avessero lo stesso tipo di possibilità di penetrazione nel mercato.
Fortuna che come film francesi, per esempio, il mio film francese preferito, che è del 58, che è Ascensore per il patibolo,
con Miles
Davis. Per sua fortuna non hanno né in americano, in inglese, né tantomeno in italiano, sono riusciti a stravolgere il titolo. Per loro fortuna.
Ogni tanto forse erano distratti.
Esatto.
Ogni tanto
erano distratti
così.
Ha lavorato bene. Erano distratti, quindi ha lavorato bene.
Certo, senti, dove, come dire, per arrivare ai giorni nostri, che cosa rimane? Al di là di tutto un excursus che tu fai parlando degli anni 90, se vogliamo anche della cultura hip hop, diciamo anche il famoso gangster rap, parli di Samuel Jackson, ovviamente riferimenti alla contemporaneità ce ne sono tanti, ma la domanda che ti voglio fare in conclusione, di questi 50 anni, che cosa abbiamo oggi in mano, che cosa ci rimane?
Ci rimane semplicemente, per farla proprio facile, ci rimane che gli afroamericani sono pronti e hanno un mezzo da poter utilizzare qualora dovesse succedere quello che era successo all'inizio degli anni 70, ovvero i tumulti per le strade, il razzismo nei loro confronti. E guarda caso, questa cosa è successa quando? A marzo del 2020, quando è successo il famoso, tra virgolette, caso George Floyd, che tutti ricordano molto bene. Guarda caso, questo libro io l'ho voluto scrivere all'indomani proprio di questo, un anno dopo il caso George Floyd. E come mai ho iniziato a scriverlo nel marzo del 2021? Come mai ho voluto fare questa cosa? Ho detto, secondo voi, come mai dopo il caso George Floyd in televisione, sui social network, nelle piattaforme televisive come Netflix, eccetera, come mai adesso abbiamo un bombardamento di afroamericani continuo?
Il problema è sempre questo.
Tornate indietro, rileggete il mio saggio dall'inizio.
E quindi,
capirete,
insomma,
sicuramente il perché. È tutto, la storia si ripete, come ci insegnano a scuola, no?
Purtroppo, appunto, non impariamo mai dagli errori del passato, e ci auguriamo che questo termine blaxploitation possa rappresentare semplicemente nel prossimo futuro la definizione di un, come dire, di un approccio culturale da rispettare, quello appunto della cultura della comunità afroamericana, ma non sia più necessario, come dire, rivendicare una disparità di trattamento e le ingiustizie sociali che adesso sono collegate.
Tra l'altro ti lascio con quest'ultima chicca che può interessare soprattutto, tra virgolette, l'altra metà del cielo, le donne, visto che oggi se ne parla giustamente moltissimo, forse molto di più che in passato. Mi rivolgo, se posso, Mr. 401, direttamente a loro.
Prego.
Ma voi lo sapete che grazie al cinema, e che è grazie al cinema della blaxploitation degli anni 70, e grazie a figure come Pam Grier, e grazie a figure come Tamara Dobson, che è un'altra grandissima attrice afroamericana, se oggi esistono dei film, anche sia occidentali che orientali, con la donna totalmente protagonista e presente da sola nelle locandine?
È cosa che appunto era un po' una novità assoluta all'epoca, giusto?
Esatto, ma la cosa bella è che è stato questo sottogenere, che è una sorta di B-movie, se vogliamo dire, che ha dato il là ad avere in copertina, diciamo in locandina, nei film, non solo la donna accanto a un uomo, ma la donna da sola.
Insomma, gli aspetti che riguardano quanto descritto e quanto raccontato dal nostro Mattia Chiarella nel suo volume Blaxploitation, una storia afroamericana, sono molteplici e, come ribadisco, non si limitano semplicemente a un ambito puramente cinematografico o a una forma di retromania che comunque ci sta tutta e che io, come dire, apprezzo e ammiro, ma appunto sconfinano in vari ambiti che vanno dal sociologico al semplicemente alla curiosità spicciola, che lo rendono particolarmente godibile alla lettura. Insomma, mi fa molto piacere averne potuto parlare, perché merita sicuramente un'attenzione ed una lettura approfonditi.
Tra l'altro, se posso permettermi, questo saggio, questo lo ripeto continuamente, che è edito da Weird Book e tra l'altro si può trovare, si può ordinare in tutte le librerie, lo si trova su Amazon, su tutte le piattaforme online e soprattutto sul sito di Weird Book, che è www.weird, sito weird con la W, book al singolare.it. C'è una particolarità che l'ha segnalata il mio migliore amico, che è stato il primo editor del mio testo, prima ancora che andasse al mio editore Luigi Boccia, che approfitto per salutare. Lui lo ha definito un ipertesto. Hai presente Wikipedia?
Sì, certo.
Uno legge il testo e di tanto in tanto ci sono delle paroline colorate di blu, uno le clicca e va ad approfondire un termine. 180 pagine di saggio, 261 note.
Eh sì, infatti è una curiosità continua.
Non ho lasciato al caso niente, diciamo. Ogni singolo termine, ogni singola parola, ogni singola terminologia, frasetta, è tutto completamente spiegato. Quindi per un neofita il mio saggio in particolare, accompagnato dal saggio di Ettore Sorrentino, Poliziotesco e Black Exploitation, che è sempre edito da Weird Book, anche in quel caso trovarli tutti e due insieme sono una bellissima fonte di conoscenza di un periodo che purtroppo viene studiato anche con difficoltà anche nelle scuole di cinema.
Benissimo, allora tu hai accennato, e con questo appunto ci congediamo da Mattia Chiarella, hai accennato appunto alla, come dire, improvvisa capacità di rendere protagoniste le donne proprio a livello di unico soggetto di una locandina, ma non semplicemente un oggetto del desiderio, ma proprio come protagoniste principali, e quindi rivendicandone l'autorevolezza. Hai citato appunto i film della Black Exploitation, tra cui ce n'è uno sempre con Pam Grier, di cui andremo ad ascoltare la colonna sonora composta da quel grande musicista che era Roy Ayers, con ospite Didi Bridgewater, che tra l'altro spesso è sui palchi italiani, quindi insomma una vecchia conoscenza per noi ascoltatori di musica nera.
Io... soprattutto per chi ascolta i Pooh, anche se pochi se lo ricordano, perché Angel of the Night è la versione di Uomini Soli che lei portò a Sanremo nel 1990, quindi è una voce tra l'altro anche conosciuta dal pubblico italiano.
Certo. Quindi io nel salutare Mattia Chiarella, ricordando appunto il suo libro Black Exploitation, una storia afroamericana, uscito per la Weird Book, di cui abbiamo parlato facendo il nostro racconto con ottimi brani musicali, chiudiamo in bellezza. Ti saluto, ti ringrazio Mattia, complimenti.
Grazie
e ancora
mille.
Auguri con Roy Ayers, con questo brano dalla colonna sonora del film Coffee. Il brano si intitola Coffee is the Color. Grazie ancora e a presto.
Grazie. Thank you.
radiogitaperta.it, la tua radio online.